Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di un podcast di radio SBS in italiano e parliamo di ricerca scientifica perché negli ultimi anni, grazie a costi sempre più bassi dei sequenziamenti genomici, si è osservata un'esplosione di informazioni proprio sulla variabilità del genoma umano, ovvero sulla sequenza che regola il patrimonio genetico degli esseri umani. Ma come interpretare questa massa di dati e anche come poterli eventualmente applicare alla ricerca che ha come scopo ultimo la lotta al Covid-19? A queste domande ci aiuta a rispondere il nostro prossimo ospite. Stiamo parlando di Daniele Cultrone. Benvenuto ai microfoni di Radio SBS.
Ciao, ciao Francesca.
Daniele lavora presso il Govan Institute of Medical Research di Sydney, dove studia in particolare le varianti genetiche e il loro impatto sulla risposta immunitaria. Allora, tutto il tuo lavoro si basa su un gene che si chiama A20 e tra l'altro il tuo lavoro è stato anche pubblicato a novembre su Scientific Reports. Esiste un modo per spiegarci quel che fai, proprio come se dovessi spiegarlo ad uno studente alle prime armi nella materia o ancora di meno nel mio caso, ad esempio?
Certo. Innanzitutto grazie per avermi dato l'opportunità di parlare della mia ricerca. Guarda, hai già introdotto l'argomento benissimo, però è giusto per renderlo più chiaro e per parlare proprio a questo studente alle prime armi. Pensiamo al DNA come qualcosa di molto complesso, molto molto complesso, come fosse un libro con 20.000 capitoli. In questo caso i capitoli sono i geni. Ognuno ha la sua versione del libro, se la leggi parla della stessa storia, però ognuno di noi ha qualche parola scritta male oppure qualche parola che è un sinonimo dell'altra. Alla fine non ti cambia il significato del testo, però cambia magari il senso di uno di questi capitoli. Quello che faccio io è concentrarmi su uno di questi 20.000 capitoli, come hai detto tu, un gene che si chiama A20, che regola la risposta infiammatoria come un freno, e cerco di capire se questi cambi di parole, sequenze del DNA, che si chiamano polimorfismi, hanno un impatto su come A20 reagisce in caso di infiammazione. Abbiamo pubblicato un articolo, come hai detto, a novembre, che è parte della mia tesi di dottorato e parla del mio lavoro di una creazione di un metodo per caratterizzare funzionalmente questi polimorfismi, questi cambi di parole in vari modelli per dare un senso un po' a questa variabilità.
Vuoi farci, Daniele, degli esempi di come mutazioni genetiche possano influire su determinate popolazioni piuttosto che su altre?
Certo. Un esempio col quale ci possiamo relazionare un po' tutti è l'abilità di digerire il lattosio in età adulta. Quando l'uomo è passato da uno stile di vita da cacciatore ad agricoltore allevatore, si è acquisita l'abilità di digerire il lattosio anche in età adulta, proprio perché è stato un adattamento utile per gli esseri umani dopo l'addomesticamento di specie animali che potevano fornire una fonte consistente di energia come il latte. Un altro esempio potrebbe essere le popolazioni che si sono adattate a vivere ad alte quote, come nelle Ande oppure nelle catene montuose del Nepal. Queste popolazioni hanno dovuto adattarsi ad un ambiente scarso in ossigeno, quindi magari rispettivamente avendo magari i vasi sanguigni più costretti o aumentando la quantità di globuli rossi nel sangue. Questi ovviamente sono degli esempi di selezione genetica durante il corso di millenni. In rilevanza al contesto medico sappiamo che ci sono popolazioni che sono più suscettibili a malattie cardiovascolatorie, al diabete, eccetera. Parte del problema è lo stile di vita che non affronto nella mia ricerca. L'altra parte è capire un po' come queste varianti vanno ad influenzare funzionalmente un individuo e poi una popolazione in queste situazioni meno ovvie.
Una domanda è relativa all'esempio che hai fatto prima sulle popolazioni andine. Questo significa che una persona che ha sviluppato il proprio genoma rispetto ovviamente al contesto in secoli e secoli e secoli di evoluzione, se spostata da quel contesto, può essere più suscettibile a un cambio eventualmente anche ambientale, e questa cosa può influire anche sulla propria salute fisica?
Sì, se vogliamo considerare le migliaia di variabili che vanno a fare pressione su una popolazione che si è così specializzata, tra virgolette, per un certo ambiente, è chiaro che tu puoi pensare che metti quella popolazione, metti quell'individuo all'improvviso a mangiare McDonald's tutti i giorni o a trovarsi invece di un ambiente rarefatto come quello delle Ande, ma in riva al mare, quindi super ossigenato, certo che avrà delle implicazioni in un modo o nell'altro. Il problema è scoprire quali e come salvaguardare questi individui.
È come un patrimonio di diversità anche quello genetico, quindi, che dobbiamo in qualche modo proteggere. Che implicazioni ha la tua ricerca, ovvero quale scopo potrebbe avere appunto nel sostegno della ricerca medica?
Allora, nel mio caso di studi in particolare, il mio contributo sostanziale a sostegno della ricerca medica è quello di spingere verso un tipo di medicina personalizzata. Faccio un esempio relativo ad un articolo che abbiamo pubblicato nel 2019 su Nature Immunology. Abbiamo identificato una variante di A20 che è presente fino al 75% in popolazioni del sud-est asiatico e dell'Oceania, ma non è in maniera così diffusa nel resto del mondo. Quello che abbiamo scoperto, oltre ad altri fattori, è che questa variante conferisce una protezione, più protezione nel caso in cui il sistema immunitario di questi individui entri a contatto con agenti patogeni come batteri, però è meno efficace nel caso di incontri virali.
E questo immagino sia estremamente interessante, anche venendo un po' all'attualità, Daniele, perché in che modo invece quello che stai studiando potrebbe sostenere la ricerca per la lotta contro il Covid-19?
Ecco, proprio per continuare sull'argomento del virus, quindi del Covid-19, possiamo pensare a questi tantissimi tipi di varianti scoperte, ancora da scoprire, come un range di possibili risposte del sistema immunitario nei confronti del Covid nel caso di geni del sistema immunitario. Individuando quali varianti sono più suscettibili ad un attacco virale, si può pensare di, che so, proteggere alcune popolazioni dedicando magari cure più intensive o altri tipi di cure o metodi di isolamento più ferrei che in altre località. E al momento sto lavorando sulla caratterizzazione di un alto numero di varianti, di A20, circoscritte però solo a delle popolazioni europee, asiatiche, africane, sudamericane, addirittura varianti presenti negli ormai estinti Neanderthal. Questo tutto per individuare queste varianti che possono diventare un giorno dei marker per predire l'outcome di una terapia antinfiammatoria piuttosto che un'altra.
Ecco, e perché ad esempio state studiando il DNA e comunque questo particolare gene del DNA di una specie preistorica estinta da migliaia di anni?
Guarda, quello che pensiamo noi è che si parla di DNA di una specie che ancora non si era data all'agricoltura. Si pensa ai Neanderthal come ad altri ominidi, come cacciatori e raccoglitori, hunter-gatherer. E quindi magari considerando il fatto che loro hanno vissuto con quello stile di vita per così tante migliaia di anni, il DNA si è adattato a quel tipo di vita. Magari studiando le differenze che ci sono tra quello che era il A20 di un Neanderthal con quello che è un A20 di una popolazione europea, una nazione industrializzata, eccetera, si può pensare a vedere quali sono le differenze e a capire se questi cambi che possiamo vedere nelle popolazioni attuali sono stati vantaggiosi o no.
Questo è estremamente interessante. Pensavo, se comunque uno stile di vita influenza così tanto il DNA, ci sono però anche buone probabilità che si sviluppi non solo una ricerca mirata, ma anche una medicina preventiva più importante di quella che è disponibile in questo momento.
Esattamente, esattamente. Anche perché, come abbiamo detto prima, ci sono già dei consorzi che lavorano in quel senso, sono molto più specializzati in una ricerca piuttosto che un'altra, magari fanno un profilo di un cancro piuttosto che un altro, e già ci sono state delle occasioni in cui avendo a disposizione questi profili di una malattia, si è pensato e si è attuata un corso medico piuttosto che un altro.
A livello invece della tua ricerca, pensi che sarà una ricerca che ti impegnerà il corso della tua carriera, oppure ha un obiettivo, comunque una scansione che tu già vedi all'orizzonte, nel senso della pubblicazione di altri risultati importanti prossimamente?
Penso che si concluderà un po' con l'esperienza australiana, questa è la parte finale che conclude un po' la mia tesi. La prima parte era proprio di sviluppare questo modello che potesse discernere tra le varie varianti, l'abbiamo creato, l'abbiamo pubblicato, adesso si tratta di mettere in atto quello che abbiamo scoperto, però da un punto di vista un po' più a volo d'uccello, insomma, ci rendiamo conto che non stiamo parlando più del piccolo, ma stiamo parlando di popolazione a livello mondiale, quindi le implicazioni a livello mondiale sulla sanità, eccetera, di queste scoperte.
L'ultima domanda, che però è una domanda un po' più personale: come ci sei arrivato a studiare il gene A20 in Australia?
Io ho fatto domanda per un dottorato dopo aver concluso il mio master qui a Sydney. E mi sono trovato a parlare con il mio supervisor, il mio attuale supervisor e boss del dipartimento di immunologia del Garvan. Mi è piaciuto il progetto, mi è piaciuto come era impostato, però ero un po' la cavia del laboratorio, nel senso che ero proprio il primo a dover utilizzare questi nuovi tipi di tecnologie, lo zebrafish come modello in vivo, oltre che i topi ovviamente. E quindi è stata una bella collaborazione. Il fatto di introdurre i Neanderthal all'interno dell'equazione, che è capitato per caso, pure per un pomeriggio stavo cercando su internet e ho incorporato queste idee, e ne ho parlato con il mio supervisor, è piaciuta e abbiamo continuato.
E dov'è che poi proseguiranno? Qual è il tuo orizzonte di ricerca adesso, una volta che appunto la parentesi australiana si sarà conclusa?
Vorrei distaccarmi un attimo dalla ricerca pura e dura per avere un punto di vista un po' più, come dicevo prima, volo d'uccello, un po' più dall'alto, per vedere un po' dove la ricerca va a finire quando si passa dalla scrivania in laboratorio al contesto del somministrare farmaci a pazienti, quindi la ricerca medica nel senso della clinical trial.
E stiamo parlando probabilmente però non di Australia.
No, stiamo parlando dell'Europa, molto probabilmente ritornerò in Europa alla fine di questa avventura, non abbiamo ancora deciso in realtà.
Senti, in bocca al lupo per tutto, grazie mille di aver condiviso con noi la tua ricerca.
Grazie a te Francesca.
Questo era Daniele Cultrone del Garvan Institute of Medical Research di Sydney.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.